particolarmente sorprendente. Adesso la parola con grande piacere a Maura De Bernardo. La professoressa De Bernardo segue, diciamo, questo tema, cerca di approfondire questo tema complessissimo ogni anno nelle sue lezioni in facoltà, la facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli, come suo ambito di ricerca. Quindi è lei che comunque ci ha sempre condotto a una attenta riflessione di facoltà, e quindi la ringrazio in modo particolare. Quindi a Maura De Bernarda anche l'onere di approfondire quello che è stato detto, ma anche di trarre un po' le conclusioni. Naturalmente si sa che conclusioni non ci sono, ma conclusioni della giornata di lavoro che abbiamo affrontato. Prego Maura. Grazie.
Grazie a te Giuliana, grazie a tutti voi, grazie a Cesare. E provo a dire solo alcune cose, non tiro le conclusioni, spero di rilanciare in vista del futuro e dell'anno prossimo. Il 19 aprile 2004, nella sentenza versus Krstic, il Tribunale Speciale per l'ex Jugoslavia definiva genocidio quello che era accaduto 9 anni prima in Bosnia. Si legge nel comunicato stampa della Corte che a Srebrenica nel 1995 fu commesso genocidio contro i musulmani di Bosnia. Coloro che concepiscono e commettono genocidio cercano di privare l'umanità delle molteplici ricchezze che le apportano le sue nazionalità, razze, etnie e religioni. Questo è un crimine contro tutta l'umanità, il cui dolore non è avvertito solo dal gruppo reso oggetto di distruzione, ma dall'umanità tutta. Fine citazione. Altrove il magistrato ha parlato di ferite profonde e permanenti inflitte a quel popolo. È il meglio della nostra cultura giuridica europea occidentale. Quel magistrato, lo assumo come europeo, anche se Teodoro Meron è l'ex ambasciatore di Israele in Canada, ma è un grande conoscitore di Shakespeare, un grande amante dell'Europa. Quel magistrato ha sintetizzato quello a cui noi siamo arrivati attraverso i processi di Norimberga e di Tokyo, attraverso il processo Eichmann, fino ad istituire delle corti che non comminano la pena di morte, ricordo anche la recente moratoria, ma che non rinunciano a fare giustizia in casi come questi. Resta il fatto che a pochi anni dalla fine della guerra fredda, proprio in Europa, ci siamo trovati di fronte a qualcosa di simile alla distruzione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Il collega bosniaco musulmano Cemal Sokolovic dice: non si tratta di crimini contro l'umanità, di crimini contro la vita. Torna in mente il linguaggio che abbiamo usato all'indomani della Shoah, quando abbiamo cominciato a porci il problema, come stati, come paesi, come popoli, delle riparazioni, prima materiali e poi morali agli ebrei. Noi abbiamo parlato degli indicibili, il bambino parlava dell'indicibilità, degli indicibili crimini perpetrati. Ma Primo Levi, giustamente, aveva definito quei fatti una ferita, un'offesa dalla natura insanabile. Come costruire un ponte fra gli indicibili crimini perpetrati e la ferita di natura insanabile? Questo ci chiede di affrontare gravi questioni di identità e di coscienza. Le questioni di identità riguardano il fatto che siamo stati tra i perpetratori e gli spettatori di quei crimini indicibili. Le questioni di coscienza riguardano il rapporto di ieri e di oggi che abbiamo con l'altro ferito e offeso in maniera profonda, permanente, forse insanabile. Parlerò molto brevemente di queste questioni prima di concludere con un'attenzione ai rimedi che abbiamo trovato noi europei. Nella sentenza versus Krstic, il giudice Meron ha ridotto la pena del generale Krstic perché ha argomentato: l'intenzionalità del genocidio non si può attribuire a singoli individui, è colpa di una mentalità. Quando noi ricordiamo la Shoah, ricordiamo anche questa mentalità genocidaria, quella che 70 anni fa ha portato a concepire, applicare le leggi razziali, a consentire con esse tanto da rompere l'amicizia con gli ebrei. E va ricordato che le leggi razziali italiane, per quanto riguarda l'allontanamento dalle scuole, hanno preceduto i provvedimenti tedeschi. Oggi disponiamo di altri strumenti, che distinguono e ci aiutano a distinguere tra delitto e diritto. Allora non era così. Per fare memoria dobbiamo affrontare le questioni di identità e di coscienza. Le prime riguardano il rapporto con me stessa, con noi stessi, con il passato, le seconde il rapporto con gli altri. Per noi fare questo non è facile, perché io, noi, quando diciamo io, lo diciamo qua alla maniera di Cartesio, o di Locke, di Hume, non ne parlerò certo adesso, ma approfondito altrove, per cui diciamo cogito ergo sum, e assumiamo identità e coscienza insieme nella memoria di me stesso, di noi stessi, della nostra permanenza nel tempo. Ma io credo che noi quando diciamo io, quando diciamo noi, lo facciamo anche qua alla maniera di Abramo, per questo c'è Abramo nell'invito per questa giornata, alla maniera di Abramo che accoglie tre visitatori. Abramo pensa e parla davanti all'altro, agli altri, accoglie tre misteriosi visitatori, dice io sono polvere e cenere, e prende e parte, vecchio, parte dal suo paese, lascia un intero sistema di pensiero. Disgiungere le questioni di identità e di coscienza serve a capirle, a capirci meglio, nell'intreccio che è la nostra vita personale e collettiva. Quell'intreccio, mi piace ricordarlo quest'anno, che noi ragazzini nel 1968 scrivevamo sui muri a modo nostro, scrivendo siamo tutti ebrei tedeschi. Le questioni di identità di fronte alla Shoah sono venute fuori dopo l'89. Fino all'89 noi europei abbiamo fatto memoria un po' all'americana e un po' alla sovietica. In America si ricordavano le atrocità, non meglio specificate, della Seconda Guerra Mondiale, e più che la vicenda ebraica si ricordava l'anti-antisemitismo. Se i nostri nemici sono antisemiti, allora noi siamo contro il loro essere antisemiti. Questo non vuol dire essere in favore degli ebrei. Questa era un po' la via americana, come la disegna Alexander. C'era poi la via sovietica, che era ferma contro il nazifascismo, ma coltivava e imponeva memorie completamente deebraicizzate. Dopo l'89 ci scopriamo paesi diversi, divisi lungo altri crinali, per esempio tra i paesi effettivamente occupati e non, l'Italia, l'Austria, ma anche la Bulgaria, la Croazia, non siamo certo la Polonia. È vero che l'Italia ha protetto gli ebrei nelle zone occupate, è vero che la Bulgaria, che saluto con piacere chi viene dalla Bulgaria ed è tra noi resistendo fino alla fine malgrado la lingua italiana, è vero che la Bulgaria non ha consegnato i suoi ebrei, ma fra un quinto e un terzo degli ebrei italiani sono stati deportati e i bulgari hanno collaborato nel caso degli altri ebrei, mentre i croati hanno sterminato ebrei, zingari, slavi, Jasenovac, precedendo l'azione nazista. Dopo l'89 abbiamo aperto nuovi archivi e abbiamo cominciato pure a scoprire da un lato una varietà di situazioni locali, dall'altro delle forti analogie, per esempio a livello dei settori giovanili della società. I movimenti giovanili andavano dalla Hitlerjugend, che con alcuni politici di pochi scrupoli veniva spinta all'odio, fino alla Rosa Bianca, gli studenti che si opponevano al nazismo, e questo si ritrova in tanti paesi, i movimenti delle donne, il ruolo dei vicini di casa, i giusti. I nuovi studi ci indicano la via di un ripensamento su scala locale, nazionale ed europea, che ci rivela un'Europa già adesso più larga di quella dell'Unione Europea. Questa storia ci rivela un'Europa larga che interpella a tutti questi livelli il nostro rapporto con noi stessi, con quello che siamo stati, con quelli che saremo. Ma mentre noi siamo alla presa col rapporto con noi stessi e con questo ripensamento, incalzano questioni di coscienza che riguardano il nostro rapporto con l'altro, con gli altri vicini e lontani. Ed è su questo che vorrei chiudere, trattando innanzitutto di Israele, del suo Stato, nato 60 anni fa ma preparato ben prima, che conosciamo come un nazionalismo tanto europeo. Israele è paese democratico, ma di forma non repubblicana, così vicino e così lontano, che ha un rapporto così complesso e doloroso con la Shoah. Prima che nascesse Israele, un terzo dei suoi abitanti era sopravvissuto alla Shoah, un terzo sono stati i soldati israeliani che hanno combattuto la cosiddetta guerra di indipendenza, un terzo di loro erano sopravvissuti, un terzo delle vittime cadute in quella guerra erano sopravvissuti allo sterminio europeo. No, davvero Israele non è stato un risarcimento concesso dai paesi occidentali a seguito della Shoah. È un paese la cui storia viene da molto prima e il cui rapporto con la Shoah va ascoltato e compreso con riservo delicatissimo e grande rispetto. I suoi giovani ieri si chiedevano perché i nostri genitori si sono lasciati portare via come pecore da macello. Poi c'è stato un grande dibattito in Israele. Chi tra noi può giudicare quelli che hanno vissuto in quei tempi? Oggi i vostri coetanei, i ragazzi israeliani, si chiedono: ma perché solo tanto tardi abbiamo avuto un nostro paese? Io credo che questo paese, Israele, sia un potenziale alleato prezioso per affrontare il compito a cui Piero Calamandrei ci chiamava dal 1946, quello di una pacificazione più vasta che non si trova solo sul piano delle leggi nazionali, per le quali occorre aprire ai popoli un filo di speranza in un'autorità più alta degli stati. I rapporti con Israele non possono limitarsi ai pur importanti scambi commerciali e tecnologici, né alle sole alterne vicende delle Nazioni Unite. Devono affrontare il passato che divide, battere nuove piste di fiducia, porsi insieme a cercare, come insegnava Levinas, l'aldilà dello Stato da dentro lo Stato. Preziose sono in questo le diaspore ebraiche in Europa, solo in parte fatte di sopravvissuti. Che storia ci raccontano gli ebrei maghrebini in Francia, gli ebrei dell'Est in Germania, quelli egiziani e libici in Italia? Di quale mondo del dopo Shoah ci fanno partecipi? Di quali rapporti con Israele? Ma in Europa e in Israele stessa ci sono degli altri, che sono gli immigrati, i nostri misteriosi visitatori, che ci rendono vicine alle realtà dei loro paesi, segnate ancora dal genocidio come in Ruanda e Darfur, o dalla guerra, dalla crescita dei fondamentalismi violenti. Integrarli, accoglierli, assorbirli, si direbbe in Israele, riconoscerli e onorarli, diventa essenziale in vista di una pacificazione più vasta. In questa prospettiva il problema non è fare meno memoria della Shoah nei nostri paesi per non scontentare gli immigrati arabi e musulmani, ma al contrario, è come fare parte con loro delle lezioni che abbiamo appreso dal passato, dei rimedi che abbiamo trovato, come fare memoria con loro sia della Shoah sia del colonialismo, come esercitare quotidianamente l'arte del riconoscimento dell'altro, arte del riconoscimento e della convivenza ad esercitare pure con i loro paesi. È su questa via e non su un'altra, credo, che possiamo sperare di servire anche al riconoscimento reciproco fra israeliani e palestinesi. Facendo questo possiamo trovarci a scoprire la tristezza di certe continuità col passato, di risorgenti fatti di antisemitismo e di razzismo, di mancato riconoscimento dell'altro. Basti pensare ai 9 immigrati morti in un incendio, bruciati vivi, non più tardi di ieri in Germania, incendio pare doloso. Però possiamo anche trovarci a scoprire il valore e la bellezza dei rimedi che i nostri padri hanno trovato, delle carte costituzionali, dei diritti che ci siamo dati, delle salvaguardie istituzionali che abbiamo ereditato, delle amicizie che abbiamo coltivato, della convivenza che già c'è, che sta alla nostra coscienza a decidere se dissipare o imperare ogni giorno nelle nostre pratiche quotidiane.
Preoccupante dopo quello che c'è del terremoto.
Che immagino che a questo punto siano più le riflessioni da fare che le parole da dire. E allora io ringrazio tutti i partecipanti, voi che siete rimasti fino alla fine, che è andata via prima, per questa riflessione comune che abbiamo fatto. Ringrazio veramente col cuore il professor Pizzi di averci raccontato questa parte così importante e dolorosa della sua vita, perché, ripeto, appunto, come storica credo che il racconto e la storia orale sia molto più forte, molto più importante. L'ha saputo fare con un grande garbo, con una straordinaria dignità, della quale appunto lo ringrazio veramente. Ringrazio naturalmente anche tutti gli altri che sono intervenuti. Ricordo che questo pomeriggio ci saranno dei film filmati sulla Shoah, quindi vi invito a tornare qua da che ore?
Alle 4:30.
Quindi buona giornata a tutti e di nuovo grazie.
E c'è bisogno dell'attestato.